E un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Questa è Press Corner del 4 agosto del 2020. Cominciamo la lettura degli articoli di oggi selezionati dalla redazione di Radio Città Aperta con un articolo di Internazionale. La Cina si sta facendo troppi nemici. La decisione del Regno Unito di escludere l'azienda cinese Huawei dalla lista dei fornitori di tecnologie per la nuova rete 5G ha dato un duro colpo alla Cina. Fino a poco tempo fa, Pechino sperava che gli inglesi avrebbero confermato la scelta iniziale di affidare alla Huawei la fornitura di parti non essenziali per le nuove reti di telecomunicazioni mobili, ma due sviluppi recenti l'hanno resa insostenibile. Il primo è l'escalation della guerra scatenata dagli Stati Uniti contro la Huawei. A maggio, Washington ha vietato ai fornitori che sfruttano la tecnologia statunitense di vendere semiconduttori all'azienda cinese. Dato che la tecnologia statunitense è molto usata per fabbricare i semiconduttori avanzati, indispensabili per i prodotti della Huawei, il gigante cinese resterà tagliato fuori dalle forniture. Questo gli renderà quasi impossibile produrre componenti per il 5G, una prospettiva più pericolosa per i britannici di qualsiasi potenziale spionaggio cinese. Nessun governo responsabile può permettersi di correre il rischio di perdere un fornitore chiave. Questo significa che la Huawei aveva i giorni contati dal momento in cui Washington ha premuto il grilletto, a maggio. Si trattava solo di capire quando il premier britannico Boris Johnson avrebbe dato la cattiva notizia al presidente cinese Xi Jinping. Il secondo sviluppo che ha reso politicamente più facile per Johnson decidere sulla Huawei è l'imposizione da parte della Cina della nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. La misura approvata dal Parlamento cinese il 30 giugno ha messo fine all'autonomia dell'ex colonia britannica. Dal punto di vista di Londra, è una violazione della dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984, in cui Pechino prometteva di proteggere il sistema legale e le libertà civili di Hong Kong fino al 2047. Forse i leader cinesi pensavano che il Regno Unito fosse troppo debole per reagire. Evidentemente si sbagliavano. Londra ha deciso di prendere posizione su Hong Kong e la Huawei è un bersaglio facile. A questo punto la Cina potrebbe essere tentata di reagire e ha i mezzi per farlo. Potrebbe colpire le aziende britanniche che fanno affari sul suo territorio, come il gigante bancario britannico HSBC, per esempio, che è particolarmente esposto visto che le sue operazioni a Hong Kong rappresentano metà dei suoi profitti. Pechino, inoltre, potrebbe cancellare le proprie transazioni finanziarie alla Borsa di Londra e ridurre il numero di studenti cinesi a cui permette di frequentare le università britanniche. Ma la verità è che queste rappresaglie alla fine potrebbero rivelarsi controproducenti. Allontanare la HSBC da Hong Kong priverebbe la città del suo ruolo di centro globale della finanza, perché la Cina non riuscirebbe a trovare un'altra banca capace di rimpiazzare quella britannica. Considerando la tensione tra Stati Uniti e Cina, è difficile che Pechino accetti istituti come Citibank o JP Morgan Chase come successori dell'HSBC. Allo stesso modo, le restrizioni sulle università danneggerebbero la Cina. Al momento circa 120.000 cinesi studiano nel Regno Unito e per loro non ci sono molte alternative valide. Gli Stati Uniti valutano la possibilità di limitare l'accesso agli studenti cinesi, giustificando con i rischi per la sicurezza nazionale. Pechino ha già minacciato all'Australia di mettere un freno al flusso di turisti e studenti. Le università canadesi, che ospitano 140.000 studenti cinesi, hanno una capienza limitata e, considerando lo stallo diplomatico tra Ottawa e Pechino, dopo che il Canada ha autorizzato l'estradizione negli Stati Uniti di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria della Huawei, è difficile che la Cina invii altri studenti in quell'università. Xi Jinping è in una situazione difficile. La Cina sta perdendo alleati proprio nel momento in cui ne avrebbe più bisogno. I rapporti con l'India si sono incrinati dopo lo scontro militare al confine tra i due paesi. Per punire l'Australia, colpevole di aver chiesto un'indagine internazionale sulle origini del Covid-19, Pechino ha imposto dazi sull'orzo australiano e ha minacciato altre misure punitive. punitive. Il 14 luglio il ministro degli esteri cinese ha criticato il rapporto annuale del Ministero della Difesa di Tokyo, mettendo a repentaglio i tentativi di Xi per un riavvicinamento con il premier giapponese Shinzo Abe. I leader cinesi possono solo incolpare se stessi per questo isolamento. Sopravvalutando il loro potere, hanno forzato la mano e hanno allontanato paesi amici o neutrali come il Regno Unito, il Canada, l'India e l'Australia, spingendoli tra le braccia degli Stati Uniti, il principale avversario di Pechino. Quando reagirà al bando britannico della Huawei, la Cina dovrà tenere presente la prima regola fondamentale delle buche. Quando sei dentro una buca, smetti di scavare. Questo era un articolo su Internazionale, sulla situazione della Cina che, a seconda dell'articolo, si sta facendo troppi nemici. Passiamo dall'Internazionale al Post, continuiamo però in Asia per parlare appunto di Hong Kong. Hong Kong sta succedendo quello che si temeva sarebbe successo. Nelle ultime settimane il governo cinese ha rafforzato il suo controllo su Hong Kong, regione autonoma della Cina, con una storia recente di proteste antigovernative molto importante. Il governo cinese, guidato dal potentissimo presidente Xi Jinping, ha applicato alla lettera la nuova e contestata legge sulla sicurezza nazionale, approvata a fine giugno dalla Cina senza alcuna discussione pubblica, con l'obiettivo ufficiale di arrestare chiunque fosse accusato di compiere attività terroristiche e atti di sedizione, sovversione e secessione. Con una serie di mosse, tra cui l'arresto di dissidenti, l'approvazione di mandati di cattura contro attivisti in esilio e il rinvio delle prossime elezioni legislative locali, il governo cinese ha mostrato di voler fare quello che molti temevano sarebbe stato il principale obiettivo della legge: reprimere l'opposizione e farlo ferocemente. Dopo l'approvazione della legge, l'agenzia predisposta a far rispettare le nuove regole, l'Ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale, si era insediata all'Hotel Metro Park, piuttosto conosciuto a Hong Kong, proteggendosi all'esterno con barricate, una manifestazione fisica della crescente impronta autoritaria di Pechino in città, ha scritto il New York Times. Alla guida dell'agenzia era stato messo Zheng Yanshong, funzionario del Partito Comunista proveniente dalla vicina provincia del Guangdong e noto per la sua opposizione a una breve esperienza di governo democratico realizzata a Wuhan, città del Guangdong 9 anni fa. Subito dopo l'agenzia aveva cominciato la repressione dei dissidenti. Il 10 luglio, per esempio, la polizia di Hong Kong aveva compiuto un'operazione contro un istituto indipendente che si occupa di sondaggi e i cui computer erano stati usati dai sostenitori della democrazia per svolgere primarie non ufficiali e capire chi candidare alle prossime elezioni legislative, poi rimandate. 5 giorni dopo, le forze di sicurezza avevano arrestato 5 attivisti, tra cui il vicepresidente del Partito Democratico di Hong Kong, accusato di essere coinvolto nelle proteste e negli scontri dello scorso novembre. Altri 4 attivisti, tutti tra i 16 e i 21 anni, erano stati arrestati perché tutti ex membri di Student Localism, un gruppo a favore della democrazia guidato da studenti della scuola secondaria, che aveva chiuso poco prima dell'approvazione della nuova legge sulla sicurezza. Oltre agli arresti, le autorità hanno adottato altre misure repressive. Solo nell'ultima settimana hanno cacciato un docente di legge dall'Università di Hong Kong perché si era dimostrato una figura chiave per il movimento locale a favore della democrazia. Hanno vietato a una decina di candidati di presentarsi alle prossime elezioni parlamentari, che poi comunque sono state rimandate ufficialmente a causa dei timori per il coronavirus. Gli attivisti invece ritengono che il governo avesse paura che il voto fosse vinto dai gruppi a favore della democrazia. Inoltre, la polizia di Hong Kong ha emesso mandati di arresto per 6 attivisti in esilio, tra cui persone che hanno cittadinanze straniere da molti anni. L'applicazione della legge sulla sicurezza approvata dalla Cina è stata più dura di quanto speravano alcuni attivisti di Hong Kong e non solo per il numero delle persone arrestate. Victoria Timbor Yu, scienziata politica di Hong Kong all'Università di Notre Dame, ha detto: La crudeltà della legge non può essere misurata solo dal numero degli arresti, ma anche guardando gli effetti deterrenti provocati dal fatto di silenziare chiunque osi esprimere dissenso. Il timore dei gruppi di opposizione, inoltre, è che la situazione possa ancora peggiorare. Il rinvio di un anno delle elezioni darà infatti il tempo al governo di estromettere dalle liste elettorali altri politici a favore della democrazia. Torniamo invece su internazionale, ma cambiamo continente, sempre su esteri. Il silenzio che circonda la missione militare italiana nel Sahel, parliamo adesso dell'Africa. Approvando il decreto missioni il 16 luglio, il Parlamento italiano ha deciso l'invio di un contingente militare nel Sahel, uno dei territori più interessati dalla lotta globale al terrorismo jihadista. Questa desertica regione dell'Africa occidentale, fino a ieri fuori dai radar della politica estera italiana, sta assumendo un peso sempre più importante nella strategia geopolitica di Roma. Se il rinnovato impegno nel conflitto libico, contenuto nello stesso pacchetto legislativo, ha causato una reazione forte da parte dell'opinione pubblica nazionale, il nuovo dispiegamento di forze militari italiane in un contesto complesso, rischioso e dispendioso come il Sahel centrale è invece quasi passato sotto silenzio. A differenza delle altre missioni estere italiane, sulla Task Force Takuba, a comando francese che vedrà impegnate le nostre truppe e i reparti speciali di altri paesi europei nel Sahel centrale, sono trapelate solo poche informazioni. Del futuro impegno militare italiano in Mali al momento si conosce l'entità: 200 soldati delle forze speciali, 20 mezzi terrestri e 8 elicotteri. La base, anche si conosce, Ansongo, sperduta località nel nord Mali, e il raggio di azione, cioè il feudo jihadista della Liptako Gourma, la cosiddetta zona delle tre frontiere, a cavallo fra Mali, Niger e Burkina, dove regnano gruppi legati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico. E si sa anche l'onere finanziario, quasi 16 milioni di euro per il solo 2020. Troppe invece le domande che restano senza risposta, come per esempio: quando sarà operativa la forza Takuba e per quanto tempo resterà impiegata? Quali compiti avranno le forze speciali italiane schierate al fianco dei francesi e degli eserciti locali? Quali sono nello specifico gli interessi strategici nazionali continuamente evocati nei discorsi politici che andremo a difendere nel Sahel? Sull'inizio e l'effettiva durata della task force, i possibili scenari appaiono discordanti. Al summit del G5 Sahel, altra creatura politico-militare voluta da Parigi, che raggruppa circa 5.000 soldati di Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Chad, in questo summit di fine giugno in Mauritania, il presidente francese Macron ha parlato di un dispiegamento iniziale già nelle prossime settimane, che dovrà durare almeno 3 anni. La maggior parte dei partner europei, Italia compresa, resta vaga sui tempi di dislocamento delle truppe, optando per un impegno formale e finanziario fino alla fine del 2020 da rinnovare su base annuale. Al di là dei diversi atteggiamenti politici, però, l'orizzonte che sembra più realistico è dopo la fine della stagione delle piogge nel Sahel, ovvero settembre-ottobre, per la fase di apertura e, nella migliore delle ipotesi, il primo o secondo trimestre del 2021 per la piena operatività. Secondo Camillo Casola, ricercatore del programma Africa dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, oltre che dalle tempistiche incerte, la dimensione scivolosa della prossima missione italiana è causata anche dalla scarsa chiarezza sulle regole d'ingaggio. Nel decreto missione si parla di addestramento, formazione e assistenza alle elite militari africane, ma non viene esplicitato fino a che punto sarà sul campo una presenza operativa. Nei comunicati di Parigi è scritto accompagnare, assistere e consigliare le forze locali, senza spiegare se si tratti di cooperazione di intelligence, assistenza e preparazione delle azioni, dalle retrovie oppure di una presenza attiva, durante le operazioni di controterrorismo. I dubbi dell'esperto vertono anche sui pericoli a cui verrà esposto il contingente italiano all'indomani dell'uccisione, il 24 luglio, del 43° soldato francese dall'inizio della guerra in Mali, l'11 gennaio del 2013. Un conflitto stratificato che nel solo 2019 ha causato, secondo le stime dell'ONU, oltre 4.000 morti, con un aumento del 25% degli attacchi nell'Iptacco Gurma rispetto all'anno precedente. Negli ultimi mesi Mali è stato profondamente destabilizzato da una crisi politica interna, seguita all'insurrezione che ha catalizzato il malcontento popolare contro il presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Uno dei regimi discutibili con cui, anche grazie alla missione Takuba, l'Italia mira a stringere rapporti, incurante delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate contro i civili delle forze di sicurezza regionali che favoriscono il reclutamento dei gruppi jihadisti. Un ginepraio in cui l'Italia rischia di finire impantanata. Già dal nome, Takuba è una spada tradizionale usata da diverse popolazioni della regione, già dal nome si intuisce la vocazione bellica di questa iniziativa fortemente voluta dalla Francia. Macron infatti è particolarmente preoccupato dal prossimo ritiro americano dalla regione, nonostante la situazione nell'area stia degenerando, e cerca di convincere i partner europei a condividere il fardello, cioè i costi materiali e umani della guerra al terrorismo in Africa occidentale. Accusato di coprire interessi neocoloniali, l'esercito francese è presente in tutta la fascia sahelo-sahariana, dalla Mauritania al Chad, con basi, mezzi, droni armati e più di 5.000 uomini della missione Barkhane, lanciata nel 2014 per regionalizzare l'operazione Serval, precedentemente concentrata nel solo Mali. Oltre all'Italia, per ora, hanno risposto positivamente alla chiamata alle armi di Parigi anche il Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Grecia, Estonia, Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia e Danimarca. Germania e Spagna, pur dichiarandosi politicamente favorevoli, hanno fatto sapere alla Francia che non invieranno truppe a Takuba, preferendo invece rinforzare la propria presenza in seno ad altre istituzioni multilaterali, come la missione europea di formazione dell'esercito di Mali e l'Alleanza per il Sahel, altra iniziativa francese più orientata alla cooperazione e allo sviluppo. Molti paesi europei, infatti, sono già impegnati militarmente nel Sahel. Oltre a partecipare a questa missione europea di formazione e alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione in Mali, l'Italia è anche presente dal 2018 in fase alterna e contorni altrettanto discontinui in Niger con la missione bilaterale di supporto. La militarizzazione dell'intera regione, però, non ha ancora portato a una riduzione del fenomeno jihadista. Anzi, nell'analisi di Camillo Casola, gli scarsi risultati finora raggiunti dai francesi, uniti alla percezione di parte della società civile africana di un arrestabile dispiegamento di forze straniere veicolato da mire neocoloniali, potrebbero esasperare il sentimento antifrancese che ha già spinto nei mesi scorsi migliaia di giovani a protestare nelle strade di Bamako e di Ouagadougou. Questo potrebbe avere delle conseguenze anche sulla credibilità del nostro futuro contingente nella regione. Oltre alla volontà di stringere nuovi rapporti con paesi al centro della maggiore rotta migratoria verso l'Europa, uno dei principali obiettivi politici perseguiti dall'Italia è sicuramente anche quello di rafforzare relazioni commerciali in termini di esportazione d'armi per il tramite di un'azienda strategica. Il ricercatore dell'ISPI si riferisce ai potenziali contratti di cooperazione militare e sbocchi commerciali per l'industria bellica italiana ventilata da Macron a Conte durante il vertice Italia-Francia organizzato al Napoli il 27 febbraio scorso. Dal 2017 a oggi l'Italia ha già stipulato accordi militari bilaterali con Niger, Burkina Faso e Chad ed è attivamente interessata, come tutte le potenze straniere implicate in questo teatro, allo sfruttamento delle ricchezze del sottosuolo del Sahel. Non è un caso dunque che Roma negli ultimi 2 anni abbia aperto ben 3 ambasciate nella zona e che a breve ne inaugurerà una quarta. Creare guerre per vendere armi e usarle per creare ancora guerre è storia troppo conosciuta per stupirsene e per meravigliarsi che certi conflitti armati siano perenni, scrive Mauro Armanino su Avvenire. Vivendo in Niger da diversi anni, questo prete di frontiera osserva e racconta gli sviluppi di quella che sembra a tutti gli effetti una partita a risico. E questo era Internazionale sulla missione dell'Italia in Africa, che in fin dei conti dovrebbe avere, come tutte le altre, degli obiettivi di strategia commerciale. E Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.